Bene, oggi abbiamo pregato per un matrimonio, no? Che sarà la prossima settimana, vero? Il prossimo sabato? No, mercoledì, mercoledì. Allora, è veramente il Signore è grande, perché io non avevo adesso programmato di portare un messaggio sul matrimonio. Guarda caso, sembra fatto proprio apposta, però non l'ho preparato io apposta, ora in base, diciamo, a quello che farete mercoledì, ma è qualcosa che il Signore mi ha messo a cuore, per cui, diciamo, voglio parlare proprio sul matrimonio, però non solamente per il vostro matrimonio futuro, ma per ogni coppia che si trova qui in mezzo a noi e naturalmente per quelle future, no? Perché diciamo si può sempre trovare preparati ad affrontare il matrimonio giusto. E vorrei iniziare con un versetto biblico che si trova in Matteo capitolo 19, versetto 5, e dice: Ed egli, rispondendo, disse loro: Non avete voi letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina? E disse: Perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne, così non son più due, ma una sola carne, quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. E considerando il matrimonio che Dio ha stabilito e quello che leggiamo in questo versetto, bisogna sinceramente rispondere a questa domanda. Siamo una sola carne o due persone che vivono in un certo senso sotto lo stesso tetto? È abbastanza provocativa questa domanda. Se viviamo come coppia, essendo una sola carne, oppure siamo due persone che vivono nello stesso tetto. Ai giorni d'oggi, purtroppo è facile confondere questi due aspetti. Ma cosa significa essere una sola carne? Potete notare il contrasto tra essere una sola carne e magari essere due persone che vivono insieme, perché nei confronti di Dio c'è una grandissima differenza. E quando due persone magari affrontano il matrimonio, lo affrontano con quella consapevolezza di diventare veramente una sola carne. Però mi rendo conto che molti vanno incontro al matrimonio, però non considerano l'aspetto davanti a Dio che poi le due persone diventano una sola. Siamo realmente una coppia che viaggia verso gli stessi obiettivi, che ha la stessa direzione, oppure semplicemente si vive insieme, uno prende una direzione e l'altro prende un'altra direzione. Non molto tempo fa, una coppia mi disse: Ma sai, divorziare è diventato un lusso perché costa troppo. E ci sono una serie di conseguenze e di spese che abbiamo deciso di vivere insieme, però ognuno fa la sua vita. Come viene visto il matrimonio nella società? Nella nostra società cosiddetta società moderna, e infatti sento spesso dire: E vabbè, viviamo in altri tempi. La nostra società cambia spesso e direi molto veloce. E basta solamente pensare che quando non si va più d'accordo, ognuno prende la propria direzione. Purtroppo diventa sempre più naturale il divorzio e di conseguenza iniziare una nuova vita in relazione con un'altra persona. Oggi è diventato come magari cambiare una macchina. Una macchina è usata, ormai ha i suoi chilometri, e infatti magari ci si vive 15, 10, 20 anni insieme, poi non si ha più niente da dire, e usiamo come si usa cambiare una macchina. Mi compro una macchina nuova e in questo caso vado a trovarmi un nuovo partner. Anche all'interno delle chiese è possibile notare coppie che a causa di alcuni problemi preferiscono separarsi, proprio perché la società di oggi ci insegna che molto spesso la soluzione migliore, ascoltate bene, la soluzione migliore ai problemi è separarsi per poi divorziare. Ormai si cerca solo la propria felicità senza guardare più il progetto di Dio. Che Dio abbia qualcosa in contrario, a chi gli interessa più? Viviamo in una società moderna. Matrimonio significa impegno, per cui a questo punto colgo l'occasione e vi vengo incontro, Patrizia, Giuseppe, voi andate incontro a un impegno e non è un impegno facile perché bisogna molto investire e magari chi già vive diversi anni nel matrimonio sa di che cosa sto parlando. Purtroppo il mondo, la nostra società, non si impegna più di tanto a rimanere una carne. Sceglie invece di vivere insieme sotto lo stesso tetto. Magari ognuno ha il suo conto per conto suo, e uno paga le determinate spese e l'altro le altre spese. L'armonia coniugale è una meta da conquistare, da ottenere e da conservare. Bisogna individuare e combattere i nemici che minacciano l'armonia e l'integrità di essere una sola carne. E parlare di armonia coniugale sembra oggi veramente un'impresa molto difficile. A volte direi quasi impossibile. A volte si ha l'impressione, capitemi bene, di camminare in un campo minato. Grazie a Dio, credo che nessuno qui ha fatto questa esperienza. Cosa significa trovarsi in un campo minato? Lì devi stare attento dove mettere il piede. E a volte il matrimonio è arrivato a tal punto che devo stare attento a quello che faccio e quello che dico e come mi devo comportare, perché non c'è da meravigliarsi se scoppia. Questa realtà è confermata dai dati statistici che ci giungono, purtroppo, nei quali si nota come purtroppo le separazioni aumentano di giorno in giorno in un modo spaventoso. Se prima nel passato c'erano anche i problemi, però si andava incontro diversamente, si soffriva, sì, è vero, però non si prendeva il cammino così facilmente a dire prendi tu la tua strada e io prendo la mia strada. E vorrei presentare il tema di oggi: gli ostacoli che distruggono il rapporto coniugale. Oggi porterò solo una parte e domenica prossima continuerò la seconda parte, altrimenti poi saltiamo il ramo del tempo. Per cui toccherò oggi solo due punti e gli altri punti li porterò domenica prossima. Vediamo insieme gli ostacoli che possono minacciare l'armonia coniugale e che potremmo definire dei veri nemici per il nostro matrimonio, per l'armonia di un rapporto in famiglia. Se parliamo di ostacoli, è chiaro che toccherò solamente alcuni, perché ce ne sono tanti, e magari in una famiglia possono essere questi, in un'altra famiglia possono essere altri. Però voglio solamente prendere dei punti classici, e solo in parte, giusto per renderci conto quanto magari sono di ostacolo per il nostro rapporto coniugale. Primo, inasprirsi continuamente. Io credo che questo sia il punto per eccellenza in un matrimonio, inasprirsi continuamente, cioè inasprirsi, arrabbiarsi, questo succede e succede in tutti i matrimoni, però inasprirsi continuamente, dove magari il marito, ho sentito di un marito, dice io ho firmato un contratto con il mio datore di lavoro di fare molti straordinari. E perché? Perché preferisco lavorare che ritornare a casa e sentire mia moglie lamentarsi. È vero? Non sto scherzando. Ci sono tante coppie dove qualunque cosa accade, grande o piccola, importante o meno, grave o banale, ci si arrabbia subito. Cade il bicchiere d'acqua a tavola e si comincia a gridare. O magari il bicchiere di vino: mi hai sporcato la tovaglia. Sai quanto tempo ci vuole adesso per lavarla? Guardate caso, miei cari. Oggi mi è successo a me. No, 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 non di buttare il bicchiere. Cioè, è successo a mia moglie. Allora, avevo comprato, a me piace un bicchierino di digestivo dopo mangiare. Ieri avevo comprato una bottiglia, stava nel regale e proprio un paio d'ore fa mia moglie ha aperto ed è caduta e si è rotta. E io stavo lì vicino. Era destino, vero? Però, miei cari, ascoltate. Mi sono subito ricordato addirittura del messaggio, perché in quel momento è venuta una certa carica dentro di noi, dentro di me, però ho detto: stai zitto. Cioè, tu poi diventi un ipocrita che magari lo vuoi insegnare agli altri e poi non lo pratichi tu. Come fatto apposta, il Signore mi ha messo alla prova, mi ha messo. Ci ridiamo sopra, però quante volte magari con delle piccole cose subito ci arrabbiamo e non c'è veramente motivo, perché alla fine, anche se io mi sarei arrabbiato con mia moglie, per caso la bottiglia ritornava di nuovo intera? No, forse avrei causato altri problemi. E non per caso a volte questo succede prima di andare al culto. Come se il diavolo lo fa proprio apposta, no? Per metterci in agitazione e non concentrarci e non stare più in armonia con il Signore, veramente. Segate un po' di acqua, un po' di vino, se magari si sposta la sedia facendo un po' di rumore, subito ci si inasprisce. E la parola tradotta dal greco inasprimento significa letteralmente strofinando sul qualcosa, stimolare, incitare. E allora strofinando oggi, e strofinando domani, e strofinando dopodomani, e giorno per giorno, non so se mi rendo l'idea cosa succede. Allora, un saggio disse una volta: bisogna arrabbiarsi con la persona giusta, nella misura giusta, nel modo giusto, nel momento giusto e per la giusta causa. Però sapete cosa succede? Succede esattamente il contrario, che non ci arrabbiamo per la cosa giusta. E nemmeno nel momento giusto. Ci sono dei mariti, delle mogli che quando sono frustrati, nervose, insoddisfatte sfogano la loro rabbia contro il partner e a volte anche contro i figli. E questo diventa uno degli ostacoli più frequenti nella relazione di coppia, che prima o poi creerà una barriera e magari si arriva al punto di dire adesso basta, non ce la faccio più. Il fatto che molti dicono questo è il mio carattere, l'ho sentito tante volte, e anche da credenti, questo è il mio carattere. Ma dire questo, sapete cosa significa? Che in verità, a questo punto nemmeno Dio è capace di cambiarmi e mi devi accettare così come sono. Questa è una menzogna, perché la verità è proprio quella che il Signore, nel momento che entra nella nostra vita, trasforma completamente tutto il nostro essere. Noi non siamo più quello di prima. E se io ancora sono quello di prima, allora bisogna chiedersi se veramente nella tua vita c'è stato un vero e proprio ravvedimento e se tu sei una vera e propria nuova creatura. Perché se ritorni a essere quello di prima, e magari questo viene confermato sia dal partner e magari da te stesso dicendo questo è il mio carattere, allora bisogna veramente e seriamente chiedersi se c'è una nuova nascita nella tua vita. Al contrario, il frutto dello Spirito deve necessariamente essere presente e soprattutto nella relazione coniugale. E infatti lo abbiamo già diverse volte sentito in diversi messaggi, il frutto dello Spirito che dice, il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Specialmente quando magari succedono delle cose, di autocontrollarsi e non andare in tutte le furie, perché quello non è una reazione dello spirito, ma è una reazione della carne. E chi cammina nella carne non può piacere al Signore, così ci dice l'Apostolo Paolo. E bisogna seriamente domandarsi, e se tu in questo momento ti stai rispecchiando proprio in questo punto, allora devi chiederti se veramente il Signore ha cambiato la tua vita. Lì dove il frutto manca vuol dire o che non c'è mai stato o che questo frutto è marcito. In Proverbi 15, versetto 18, l'uomo collerico fa nascere contese, ma chi è lento all'ira calma le liti. Non facciamo come quella donna che, rivolgendosi al proprio marito, disse: Peppino, gli uomini sono tutti scemi. Al che il marito rispose: no, Maria, c'è ancora qualcuno scapolo. Uomini e donne rissose non fanno che inasprire gli animi. In Proverbi, capitolo 30, versetto 33, leggiamo: perché come chi agita la panna ne fa uscire il burro. Qui credo che abbiamo degli esperti. Allora, se tu la panna la giri velocemente, si forma il burro. Allora, perché come chi agita la panna ne fa uscire il burro, chi sbatte il naso ne fa uscire il sangue, così chi spreme l'ira ne fa uscire contese. Un bel esempio. Ma quando c'è il frutto dello spirito, allora parole dolci e consenso sono pronunciate. E infatti leggiamo da un altro proverbio, capitolo 15, versetto 1, che dice: la risposta dolce calma il furore. E quante volte magari rispondiamo con la stessa voce? Uno alza la voce e io la alzo ancora di più. E noi italiani siamo bravi in questo. Siamo molto bravi perché vogliamo superare sempre la voce dell'altro. La risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Un altro proverbio, sempre nel capitolo 15, versetto 16 a 18, ci dice: meglio poco con il timore del Signore che gran tesoro con turbamento. Meglio un piatto d'erbe dov'è l'amore che un bue ingrassato dov'è l'odio. L'uomo collerico, ora l'uomo intende anche la donna, è sottointeso, l'uomo collerico fa nascere contese, ma chi è lento all'ira calma le liti. E noi mariti dobbiamo essere più tranquilli, meno travolgenti con le nostre mogli, e le mogli non devono in alcun modo e in nessuna maniera calpestare la dignità del marito. E questo purtroppo succede, e non una volta, ma spesso. Conviene ubbidire alla parola di Dio che ci dà delle indicazioni importanti per una reale armonia coniugale. E leggiamo in Prima di Pietro, capitolo 3, versetto 7, ascoltate bene, e mi rivolgo specialmente ai mariti. Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. E noi a volte siamo veramente anche di carattere duri e non ci rendiamo conto quanto possiamo ferire la donna. Ma sai perché? Perché qui la donna viene presentata come un vaso più delicato. È un vaso fragile, delicato, io non lo posso prendere con la forza, lo devo prendere con delicatezza e lo devo usare con delicatezza. E infatti Pietro continua e dice: onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Addirittura, se noi siamo duri, bruschi con le nostre mogli, allora è inutile che tu preghi, perché le tue preghiere non arrivano più del tetto. Quanta asprezza, durezza, indifferenza a volte c'è nella nostra vita, veramente. C'è veramente da spaventarsi. E a volte quando perdiamo il controllo, solo dopo ci rendiamo conto e magari dobbiamo anche chiedere perdono. Perdono sia a Dio che magari al nostro partner. Dobbiamo imparare a cacciare via questi atteggiamenti che rischiano a rovinare niente altro che l'armonia coniugale. Sapete, miei cari, in questo mondo che è completamente sedotto, corrotto, almeno ci deve essere un posto, io direi due posti, dove trovare armonia, pace, gioia e tutti i frutti dello Spirito, nella famiglia e nella Chiesa. Almeno di avere un posto dove dire: io ho avuto una giornata così brutta, però sono contento di ritornare a casa e di incontrare un'atmosfera di armonia. Però se nemmeno questo è dato, allora a volte c'è veramente, come disse uno, da prendere la pistola e spararsi. Dobbiamo creare un tale luogo di armonia e non che magari il marito coscientemente e con proposito fa gli straordinari per non ritornare a casa. E magari la moglie, per non ritornare a casa, va a stare fuori dalle amiche e magari dalla madre e dai parenti. Molte volte scarichiamo le nostre frustrazioni sugli altri, con la conseguenza che scateniamo una reazione a catena. Il marito si scarica sulla moglie, La moglie si scarica sui figli e il figlio più grande si scarica su quello più piccolo. Non è vero? Allora cerchiamo la frustrazione di scaricarla a quello più debole. Impariamo ad essere più umili, a sapere cedere, a non esigere sempre la ragione. È questo che più che altro a volte fa più male, a tutti i costi avere la ragione e l'ultima parola. Avere ragione e avere sempre l'ultima parola. E questo è orgoglio. E con l'orgoglio andiamo a confrontarci con il Signore, non più con il mio partner, ma con il mio Signore. In Matteo 5, versetto 40 e 41 leggiamo: a chi vuole litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Allora cedi. Non avere sempre la ragione e l'ultima parola. Ora passo al secondo punto. E direi, miei cari, non vi sorprendete se ho preso questo punto, ma se l'ho preso sapete perché? Perché la Bibbia ne parla chiaramente. E qui siamo più che altro abbastanza adulti, quando toccherò questo punto, di capire che spesso nei matrimoni siamo confrontati con questo problema. E la Bibbia ne parla, chiaramente. Privarsi l'uno dell'altro sessualmente. Riguardo alla sessualità, la Bibbia insegna alcune cose in modo molto chiaro. La Bibbia non si pone questo problema di non parlarne, anzi, ne parla con estrema franchezza e semplicità. Sapete perché? Perché è qualcosa che il Signore ci ha dato nel matrimonio e fa parte della creazione di Dio e del dono di Dio. La sessualità fa parte del piano creativo di Dio e come tutto il resto della creazione deve essere giudicata, come il Signore disse alla fine del suo creato, e fu molto buono. Vale a dire che il rapporto sessuale fa parte del piano di Dio e della sua creazione come molto buono. È sottointeso che questo molto buono è solo nell'ambito del matrimonio. Credo che nessuno qui abbia un'opinione diversa, perché la Bibbia ne parla chiaramente. La sessualità è intesa dalla Bibbia non solo come strumento di procreazione, ma anche come complemento della perfetta unione tra marito e moglie e come fonte di piacere e appagamento reciproco. I rapporti sessuali non devono essere vissuti con distacco. E qui toccherò anche un punto dove, diciamo, la donna in particolare ha la manica del coltello nelle sue mani, dove il Signore non ne ha per niente piacere. È chiaro che tutto bisogna sempre considerare l'aspetto di salute e psicologico della donna. Ci sono tanti aspetti che bisogna considerare, è chiaro. La donna non è la schiava del marito e che magari deve essere sempre pronta, che sia ben chiaro, non voglio essere mal capito. Però nemmeno può essere usata come arma di vendicazione nei confronti del marito, perché la Bibbia ne parla. Cioè, questi pensieri non vengono adesso da me, ma bensì ne parla chiaramente la Bibbia, e per questo ne parlo. I rapporti sessuali non devono essere vissuti con distacco. Bisogna tenere presente che dall'esterno molti stimolo, molti stimoli tendono ad aumentare sempre di più, specialmente nell'uomo, gli impulsi sessuali. Allora, è chiaro che uno dei peccati veramente che possiamo commettere contro il proprio corpo, e di cui la Bibbia ne parla chiaramente, è l'adulterio. E l'adulterio, se facciamo magari anche un'analisi, come magari succede, allora vediamo anche che ci sono delle cause che non solo, diciamo, sono gli impulsi sessuali e le tentazioni, ma c'è anche la partecipazione di privazione dell'altro partner. Il campo del sesso è sempre stato trattato come un argomento tabù. Non ci si parla, e specialmente nel passato ancora di meno. E non ci si parla per pudore, magari si preferisce tacere. Io credo che bisogna parlarne, e bisogna parlarne non con persone fuori, con amici, ma bisogna parlarne nel matrimonio, con il proprio partner. E credo che sia un aspetto molto importante. Prima che magari qualcuno o una parte del partner prenda altre decisioni. È nel piano di Dio dunque che l'uomo si doni alla donna e la donna all'uomo. E molti problemi di coppia nascono quando questa unione viene negata da uno dei due partner. Questa negazione è un ostacolo da affrontare e superare, altrimenti ci può essere una frattura di armonia e nel rapporto coniugale. E la parola di Dio ci invita a non privarci l'uno dell'altro se non per una sola ragione. E questo solo per un breve tempo. E sapete quale? La preghiera. Ne parla Paolo nella prima lettera di Corinzi, capitolo 7. Adesso lo leggeremo insieme. Questa privazione, se dura a lungo, dice Paolo, può essere pericolosa perché può portare a commettere uno dei peccati più gravi come quello dell'adulterio. Andiamo a leggere questi versetti. E in prima di Corinzi, capitolo 7, dal versetto 2 al 5, ascoltate bene. E qui parla proprio di questo argomento. Ma per evitare, dice Paolo, ma per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Allora qui viene chiaramente detto che se uno ora è scapolo e non è ancora sposato, non può avere delle avventure. Deve avere il proprio partner. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto. Lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Capite quando il Signore dice i due sono una sola carne? E poi dice Paolo, non privatevi l'uno dall'altro, se non di comune accordo per un tempo, per dedicarvi alla preghiera. E poi ritornate insieme, perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. Ed è sottointeso quella sessuale, quello del rapporto fisico. Allora, la parola di Dio invita a godere delle gioie coniugali. E in Proverbi, capitolo 5, dal versetto 15 al 23, andiamo a leggere questo passo. E prima di leggerlo, qui l'Apostolo Paolo non scrive per caso e non tocca questo problema così per caso, perché il Signore sa che qui c'è un problema ed è un problema veramente grosso, e dove veramente questo può diventare un ostacolo. Il fatto di inasprirsi è un ostacolo, e quello di privarsi sessualmente può diventare un grande ostacolo, anzi un'occasione per Satana per farci cadere nella fornicazione e nell'adulterio. Allora, la parola di Dio ci invita a godere delle gioie coniugali. Leggiamo Proverbi 5, versetto 15 a 23. Bevi dunque l'acqua della tua cisterna, l'acqua viva del tuo pozzo. Ed è chiaro che qui è da capire, non letteralmente, ma ha un senso che si riferisce al rapporto tra marito e moglie. Bevi l'acqua della tua cisterna, l'acqua viva del tuo pozzo. Le tue fonti devono forse spargersi al di fuori, i tuoi ruscelli devono forse scorrere per le strade, siano per te solo. Cioè, il tuo partner è solo per te, e al contrario, e non per gli stranieri con te. Sia benedetta la tua fonte e vivi lieto con la sposa della tua gioventù, capite? Cerva d'amore, capriola di grazia, le sue carezze ti inebrino in ogni tempo e sii sempre rapito nell'affetto suo. E qui sta parlando del rapporto coniugale, miei cari. Perché, figlio mio, ti innamoreresti di un'estranea? Allora qui dice il Signore: vai alla tua cisterna e bevi dalla tua cisterna, e abbracceresti il seno della donna altrui? Infatti le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi del Signore. Il Signore vede tutto. Egli osserva tutti i suoi sentieri. E non per caso Gesù ha detto anche un giorno: e non sapete che anche desiderando la donna nella tua mente, desiderandola, stai commettendo adulterio? Perché in verità la desideri naturalmente nella tua mente, ti manca solamente l'opportunità, altrimenti lo faresti. E per il Signore è già adulterio. L'empio sarà preso nelle proprie iniquità, tenuto stretto dalle funi del suo peccato. Egli morirà per mancanza di correzione, andrà vacillando per la grandezza della sua follia. E qui il Signore, alla fine di questi versetti, spiega anche le conseguenze. L'intimità sessuale favorisce un approfondimento del rapporto di coppia. E vorrei leggere un altro passo in Ecclesiaste, capitolo 9, versetto 9, e dice: godi la vita con la moglie che ami, per tutti i giorni della vita della tua vanità, che Dio ti ha data sotto il sole per tutto il tempo della tua vanità, poiché questa è la tua parte nella vita, in mezzo a tutta la fatica che sostieni sotto il sole. E a questo punto mi riferisco a Patrizia, a Giuseppe, questo versetto ve lo voglio dedicare, dove dice: godi la vita con la moglie che ami per tutti i giorni della tua vita. Lo desidero con tutto il cuore per voi e certamente per ognuno di noi. E vorrei concludere: non ci priviamo dunque dell'intimità affettiva e fisica, ma siano i rapporti coniugali regolari e piacevoli. E chiudo con questo versetto, sempre in Proverbi, capitolo 5, versetto 18 e 19. E dice: sia benedetta la tua fonte e vivi lieto con la sposa della tua gioventù, cerva d'amore, capriola di grazia, le sue carezze ti inebrino in ogni tempo, sì, sempre rapito nell'affetto suo. Che il Signore ci benedica e noi continueremo con altri punti che sarebbero ostacoli che possono veramente rovinare e distruggere il nostro rapporto e armonia coniugale. Amen.